12. Dove stavate voi?
La gente indicò l'angolo che facevano i due corridoi, quello più lungo in cui si trovava per prima la stanza numero 12, dove era De Vincenzi con Mary Alton, e l'altro che veniva in linea retta dal pianerottolo, sul quale si aprivano le camere 5, 6 e 7, e di fronte quelle segnate dall'1 al 4. Il corridoio trasversale era assai lungo e terminava a sinistra con la scaletta che conduceva in basso, al biliardo.
«Proprio nell'angolo? Davvero? Guardavate tutti e due i corridoi?»
L'uomo sembrò volersi scusare.
«Ho passeggiato per questo corridoio sino in fondo».
«Quindi il vestibolo e il primo braccio sono rimasti senza sorveglianza?»
Come potevo fare? Sapevo che le scale e il vestibolo erano guardati. Lì dentro c'eravate voi. Ho creduto...
Sta bene, tornate lì in fondo, adesso.
Tutte le porte del primo corridoio erano chiuse.
De Vincenzi si diresse subito al numero 5 e l'aprì. La camera in cui aveva abitato Douglas Laing era vuota. Il letto coperto. Il tiretto del cassettone, quello nel quale Sani aveva trovato il pacco delle lettere legate col nastro, ancora semiaperto.
«Prendi da quel cassetto le lettere, me le darai dopo. Voglio leggerle».
Adesso quelle lettere lo interessavano. Sani si affrettò a obbedire. Il pacchetto delle lettere coi francobolli inglesi scomparve nella sua tasca. Uscirono. De Vincenzi si avvicinò alla porta della camera di Novarreno. Il più assoluto silenzio.
«Novarreno!» chiamò. «Apritemi!»
Nessuna risposta. Girò il saliscendi, ma la porta non si aprì. Era chiusa a chiave dall'interno. Dopo averla forzata a più riprese, De Vincenzi non ebbe esitazioni. Fece due passi addietro e si lanciò di spalla contro il battente di destra, che non resistette, spalancandosi. La stanza era illuminata. In terra giaceva il rappresentante in futilità, con un pugnale conficcato in mezzo al petto. De Vincenzi si chinò appena un istante a guardarlo e gli toccò una mano. Ancora era tepido, ma doveva essere morto. Scavalcò il corpo e corse alla finestra, che era spalancata. Si curvò a guardare nel giardino. Vide in basso al pian terreno una finestra illuminata. Doveva essere quella del salottino azzurro, dove aveva lasciato l'avvocato Flemington e sua moglie. Si voltò a Sani, che era entrato nella camera e guardava esterrefatto il cadavere, mentre sulla soglia si tenevano gli agenti.
«Non hai messo un agente di guardia in giardino, sotto la finestra del salotto, come t'avevo ordinato?»
Sani si scosse. «Non ho avuto cuore di tenere un uomo sotto la pioggia. Il giardino non ha altre uscite oltre la porta a vetri che dà sulla hall, e nella hall c'ero io e due agenti. Del resto, anche la porta di dietro della casa è guardata».
De Vincenzi si contentò di dargli un'occhiata di rimprovero.
«Questo disgraziato non sarebbe morto se tu avessi eseguito il mio ordine. Telefonate alla guardia medica e chiamate il dottore», aggiunse, rivolto agli agenti. Poi tornò alla finestra. L'assassino era entrato e uscito da quella parte, non v'era dubbio. La porta della camera chiusa dall'interno lo dimostrava.
«Dammi una lampadina portatile».
Sani gli porse la sua. De Vincenzi cercò di vedere dal di fuori. Come aveva immaginato, ai piedi del muro scorse una scala. L'assassino era salito e disceso per mezzo di essa e poi l'aveva distesa in terra contro il muro. S'era preso anche quel disturbo, tanto aveva potuto agire con comodo. E quella scala rovesciata dimostrava che l'uomo non ne aveva avuto più bisogno, dopo aver compiuto l'assassinio, per salire in camera sua. Doveva evidentemente trovarsi a pian terreno. Sul giardino non vi erano che la finestra di quel salottino azzurro, sempre illuminata, e dalla parte opposta le due finestre della cucina. La cucina era in diretta comunicazione con la sala del ristorante. La pioggia continuava a cadere fitta, insistente. Il giardino era allagato. Laggiù, orme non ne avrebbe trovate di certo. Orme no, ma chiunque si era abbandonato a quell'esercizio acrobatico doveva essersi bagnato i vestiti e certo, una volta all'asciutto, aveva dovuto lasciare impronte umide dove aveva camminato. De Vincenzi scavalcò di nuovo il cadavere, passò quasi correndo dinanzi a Sani e agli agenti e si lanciò giù per lo scalone. spalancò la porta del salottino dopo aver tratto da parte la guardia. L'avvocato Flemington, coi gomiti appoggiati al tavolo, la testa fra le mani, fissava il bicchiere che aveva dinanzi. Poco distante dal bicchiere, la bottiglia di whisky era vuota. L'avvocato s'era tolta la giacca, il colletto e la cravatta. Sul divano la signora Flemington dormiva. Al rumore che fece la porta spalancandosi, Flemington si tolse dalla sua contemplazione e guardò senza alcuna meraviglia il commissario. A un tratto, come se lo avesse soltanto allora riconosciuto e individuato, un lampo di terrore gli brillò nello sguardo. Ma la sua voce suonò soltanto beffarda. «Ancora desto, commissario! Cattiva notte questa!» Ed emise quella sua risata sarcastica, breve e singhiozzante. Ma fu appena un accenno rapidissimo. Subito il volto gli si oscurò e gli occhi grigi si incupirono sotto le folte sopracciglia a ciuffo. De Vincenzi guardò la finestra chiusa, il pavimento. Nessuna traccia. «C'è un altro morto, Mr. Flemington, qui dentro!» «Ah!» fece l'uomo. «Tutto nel giro di 24 ore, l'avevo detto!» «Tra poco dovremo parlare a lungo, Mr. Flemington. Ora sono venuto soltanto a vedere se avevo bisogno di nulla!» Rise breve, sarcastico e singhiozzante. «No, non ho bisogno di nulla!» «Non mi chiedete chi sia il morto?»
Quello si strinse nelle spalle.
Lentamente si alzò, puntellandosi al tavolo con le mani. In piedi apparve pesante, enorme. Come pensare che con quella sua mole avesse potuto scavalcare il davanzale, si fosse impadronito della scala, fosse salito sino alla finestra? E poi, come faceva lui, che era arrivato in quell'albergo da poche ore e che era stato subito rinchiuso in quella stanza, a sapere quale fosse la finestra di Novarreno e, infine, perché Novarreno? «Avvocato Flemington, quante sono le persone che avete convocate in questo albergo per dar loro lettura del testamento del maggiore Harry Alton? Lo avete saputo? 5 persone, tra le quali il giovane Laing, che adesso non c'è più. Una di quelle persone si chiamava Giorgio Novarreno?»
L'uomo lo guardò con profonda meraviglia. Non fingeva.
«Come avete detto?» «Giorgio Novarreno, un levantino.»
«No, perché mai? È lui il morto di cui parlavate?»
«Sì.»
«Non capisco più.»
Non capiva, infatti. E s'era assorto. Rifletteva intensamente. Evidentemente quel morto nel quadro non entrava. «Sta bene, avvocato, tornerò fra poco. Pensate, intanto, all'utilità che ne verrebbe anche a voi se vi risolveste finalmente a dirmi tutto quello che sapete.»
Dunque, Novarreno non aveva nulla a che fare con la storia dell'eredità, delle bambole e con l'avvocato Flemington della ditta Coptal e Flemington di Lincoln's Inns Field, seppure non era lui Julius Lessinger.
De Vincenzi alzò le spalle con violenza. Impossibile, neppure come età. Novarreno non doveva aver più di 40 anni.
Ma allora, perché lo avevano ucciso?
E adesso che lui aveva dovuto escludere la possibilità che ad ucciderlo fosse stato Flemington, chi rimaneva?
L'assassino era entrato dalla finestra. Questo non si poteva discutere.
Dunque, qualcuno che veniva dalla cucina o da qualche finestra delle camere che davano sul giardino.
Passò senza fermarsi davanti alla porta spalancata del numero 6, dove si trovavano Sani e 2 agenti col cadavere, e percorse lentamente il corridoio, osservando le porte di sinistra. Consultava l'elenco e la pianta che gli aveva fatti avere l'albergatore. Al 7 c'era Nicola Al Righetti. All'8 Vittoria Giumeta Zogeb. Al 9 Karin Nolan. Al 10 Donato Desatta. L'11 era vuoto. Ma poi, come pensare che chi aveva fatto il colpo avesse potuto scendere in giardino per risalire con la scala nella camera del chiromante, se la scala era appoggiata per lungo in terra, o aveva a che fare con un acrobata tanto abile da scendere in giardino senza l'aiuto della scala e risalire allo stesso modo? Comunque fosse, lui, di chi poteva sospettare fra tutti coloro che abitavano da quel lato del corridoio? 2 uomini, Nicola Righetti e Donato Desatta.
Al Righetti lo aveva già interrogato e Donato Desatta era il proprietario dell'Orfeo, un locale del centro in cui si danzava e si beveva sino alle 4 del mattino. Tornò sui suoi passi lentamente. Davanti al numero 10 s'era fermato un istante, ma poi aveva proseguito. Eliminava Desatta dal gioco, perché continuava a credere che quello non potesse essere un delitto compiuto da un italiano. La stessa mano, forse lo stesso pugnale, avevano ucciso il giovane Lang e Giorgio Novarreno, e Douglas Lang era stato appeso macabramente a una corda, sul pianerottolo alto, dopo molte ore che lo avevano ucciso. Inoltre, quel Desatta lui lo conosceva. Lo aveva veduto aggirarsi per le sale dell'Orfeo. Era un uomo di oltre 50 anni che difendeva disperatamente con tinture e cosmetici il biondo slavato dei suoi radi capelli della calvizie e la linea del suo corpo dalla pinguedine. Un buon tempone gioviale e festaiolo. De Vincenzi non avrebbe potuto immaginarlo a ordir tutta quella trama e a mettere in atto un piano diabolico di quella specie. Rimaneva Nicola Alrighetti, l'uomo dagli alibi, che non voleva essere destato in pieno sonno. Guardò le due porte, che facevano angolo, il 7 sul primo braccio, il 9 sul corridoio lungo. Nella prima l'americano, nella seconda Karin Nolan. La norvegese 19enne, la innocente insidiata, come aveva detto ironicamente Sani. A ogni modo doveva essere figlia o parente di quel Nolan, ufficiale in Africa del Sud col maggiore Alton. Che cosa diavolo avevano fatto nel Transvaal quei tre? Alton, Engel e Nolan? E come mai Karin era norvegese? Un po' soldato di ventura suo padre, forse, come William Engel, che era di origine tedesca? Il Transvaal, le miniere di diamanti. Julius Lessinger, che dopo 20 anni si faceva vivo per vendicarsi o per impadronirsi di un ricco bottino e di cui tutti avevano timore, a cominciare dal sarcastico e singhiozzante Flemington, che beveva whisky come acqua. De Vincenzi era assorto e fissava davanti a sé gli usci delle camere, il corridoio, il vestibolo. Gli agenti rimanevano fermi sulla soglia della camera di Novarreno, il cadavere steso in terra, e Cruni, che faceva la guardia sul pianerottolo del terzo piano a quell'altro morto, a cui avevano forato il cuore da molte ore oramai. Mary Alton Vendramini giocava con la bambola. Stella Essington doveva essersi ubriacata di coca o di eroina e voleva sentir suonare un violoncello per placare l'agitazione febbrile dei suoi nervi disfatti. Si scosse e si diresse verso il numero 6. Sani gli andò incontro. «Non c'è stata lotta. A giudicare così a occhio nudo non hanno neppur lasciato impronte. Che impronte dovevano lasciare?» Contemplò il cadavere. Novarreno era ancora vestito come lui lo aveva lasciato un paio d'ore prima. «Si corichi», gli aveva detto, «se vuole». Ma il levantino non lo aveva fatto. Lungo, magro, con quel suo profilo tagliente, senza carne al volto ma soltanto pelle e ossa, sembrava uno smisurato uccellaccio da preda abbattuto al passo. E aveva gli occhi spalancati, questo qui. Vitrei, colmi di stupore atterrito. No, non c'era stata lotta. E il fatto stesso che Novarreno aveva permesso a colui che doveva ucciderlo di penetrare nella sua camera dalla finestra dimostrava che egli doveva conoscerlo. In questa camera hanno ucciso un uomo, esattamente alle 12:30 di ieri. C'è molto sangue ancora qui dentro. Come faceva a saperlo? Certo, era la verità quella che aveva detta e aveva pagato con la vita il fatto di conoscerla. Un losco individuo, a ogni modo. Lui sapeva tutto o quasi e non aveva parlato. Dopo quella prima frase, detta più per bravata, per impressionare, per fare il negromante, Novarreno si era trincerato dietro una fila di reticenze, ben preparato a tutto coi suoi alibi e ben determinato a dire solo quello che potesse essergli utile. Che cosa meditava in quel suo cervello tortuoso, abile a preparar trabocchetti? Ma era pur semplice. L'uomo meditava un ricatto. Padrone dell'atroce segreto, doveva averlo valutato a peso d'oro. E lo avevano ucciso, per non dargli il denaro che reclamava e per farlo tacere. «Coprigli il volto con un asciugamano. ordinò a Sani con voce secca. Volse le spalle al cadavere. Così doveva essere stato. Novarreno si era voluto cacciare nel giuoco atroce e ci aveva lasciato la pelle. Il cerchio si stringeva. Tutto nel giro di 24 ore. Sarebbe riuscito, lui, a impedire che la serie continuasse, dato che quel morto lì dentro era di soprannumero. Un accidente non previsto. E far presto doveva. Agire senza un solo movimento falso. L'avversario con cui stava combattendo era di quelli che non perdono le occasioni e che non perdonano. Quando verrà il dottore, fammi dare il pugnale. L'hai osservato? È un coltello a serramanico, ma deve avere la lama sottilissima. Lo vedrò dopo. C'era tempo. Se l'assassino lo avesse lasciato nella ferita, non si poteva sperare che servisse a fornire una traccia e, in quanto alle impronte, non se ne trovano più neppure nei romanzi polizieschi. Trillò, sonoro, a lungo, saettante come un getto di fiamma, il campanello esterno dell'albergo. Il commissario scese qualche gradino e si affacciò alla balaustrata. Un agente si era sollevato di balzo dalla poltrona di vimini sulla quale dormiva e si muoveva verso il portone. Virgilio apparve sonnacchioso e traballante sulla porta della sala del ristorante. Entrò un signore assai decorativo. Barba bionda, pelliccia col collo di visone, un fiammante cappello grigio sul cranio. Sorrideva, mostrando la chiostra dei denti candidi. Agitava un bastone dal pomo aureo. «Buonanotte, signor Besesti!» «Di piuttosto buongiorno, mio caro Virgilio». Era protettivo. «Hai messo un guardiano notturno?» E indicò dietro di sé la gente che tornava. Prese a salire le scale. Sul pianerottolo si trovò davanti De Vincenzi. «Il signor Pompeo Besesti?» Lasciò cadere il monocolo dalla sorpresa. «Che c'è?» «Sono un funzionario di polizia». L'altro rise. «Ben lieto!» Ma aveva vacillato. Un attimo soltanto. Poi aveva ritrovato la sua composta padronanza. «Non capisco». «Nulla che la riguardi direttamente, credo. Ma la prego di accordarmi un brevissimo colloquio». «A quest'ora?» Alzando un poco le spalle, fece un gesto di condiscendenza. «Vuol favorire nella mia camera?» E vi si diresse, senza attendere il consenso. De Vincenzi gli passò rapidamente davanti e chiuse la porta della camera numero 6, perché l'uomo, passando, non vedesse il cadavere. Poi si volse ad attendere che entrasse per primo nella sua camera, che si trovava quasi di fronte a quella di Novarreno. Quando Besesti tese la mano per girare il saliscendi, un leggero tremore lo rendeva maldestro. La porta non si aprì. «Ho dimenticato di prendere la chiave». «Eccogliela». Nell'afferrarla, il direttore della banca dei metalli puri aveva aggrottato le sopracciglia e le labbra gli si erano serrate convulsamente.